Ebbene, come già è stato detto, un titolo che è una riflessione che abbiamo iniziato già martedì scorso, dal titolo Il discepolo che Gesù amava. Come in preghiera ha detto Gino, la salvezza non ce la toglie nessuno, è vero, ma ci sono dei motivi per cui il Signore dice di questo discepolo più volte nel Vangelo di Giovanni che lo amava. Lo troviamo in Giovanni capitolo 13, lo rileggeremo, versetto 23-25, capitolo 19, versetto 26, capitolo 20, versetto 2, capitolo 21, versetto 7 e 20. E leggiamo questo passo perché così possiamo vedere meglio Giovanni capitolo 13, versetto da 23 a 25. Gli altri passi non li leggiamo, magari nei prossimi incontri citeremo qualche altro passo di quello che ho detto poco fa. Dice: ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quelli che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Gesù rispose: è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Iscariota. Ebbene, abbiamo ricordato la volta scorsa come la scrittura troviamo diversi personaggi verso cui il Signore manifesta con degli aggettivi quanto erano vicini, stretti al Signore. Abbiamo ricordato per esempio Abramo che viene chiamato amico di Dio, il re Davide che viene chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio, il profeta Daniele che più volte viene evidenziato nel libro di Daniele, come era un uomo amato e amato molto dal Signore. E quindi l'amore è sempre, ci siamo lasciati con questo, è sempre motivato, è vero. E abbiamo citato il libro del Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 1 a 4, capitolo 4, versetto 10, dove poi andremo ad aprire questo libro. Dove ci sono le caratteristiche o i motivi che ci portano ad avvicinarci o essere avvicinati da una persona, attirare o essere attirati da una persona, amare in modo profondo o essere amati, che non è l'estetica, ma l'etica. Andiamo in questo libro del Cantico dei Cantici, capitolo 1. Vediamo cosa dice questa. Dice così: il Cantico dei Cantici, Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 1 a 4, e poi anche capitolo 4, versetto 10. Il Cantico dei Cantici di Salomone. Mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le tue carezze sono migliori del vino, i tuoi profumi hanno un odore soave, il tuo nome è un profumo che si spande, perciò, per questa ragione, ti amano le fanciulle. Attirami a te, noi ti correremo dietro. Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti, noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te, noi celebreremo le tue carezze più del vino, a ragione sei amato. È vero. Quindi non è l'estetica, è vero, quello che porta la persona ad avvicinarlo o essere avvicinati, ad amarlo o essere amato, ma quello che noi vediamo. Per due volte viene chiamato in questo capitolo 1 il profumo. prima di tutto, è vero. Quindi qualcosa di piacevole, molto piacevole. Poi abbiamo letto ancora nel capitolo 1, da versetto 1 a 4, un'altra caratteristica, anche questo viene riportato per due volte, che sono le carezze, è vero, abbiamo letto, che significa tenera dimostrazione d'amore e d'affetto. Anche in Proverbi capitolo 5, versetto 19, parla di queste carezze, parla nell'ambito matrimoniale, dove viene parlato del rapporto esclusivo che il marito deve avere con la moglie. Queste due caratteristiche vanno di pari passo, sono, come abbiamo ricordato l'altra volta, complementari, il profumo e le carezze, o le carezze e il profumo. Quindi parla di condotta, il profumo ci parla della condotta, della testimonianza, è vero, e della reputazione, e le carezze, quindi ci parlano dell'affetto, è vero, e quindi possiamo fare un'applicazione a noi perché? Perché tante volte, cari nella grazia, manchiamo di questa condotta, e possiamo dire della condotta degna del Signore e di affetto verso i nostri fratelli. Abbiamo letto in questo capitolo come le carezze e il profumo, è vero, sono migliori del vino. E ci ricorda il Salmo 104, versetto 15, come il vino è qualcosa di molto, molto importante nella parola di Dio, è vero. Dice in questo Salmo che rallegra Dio e gli uomini. Pensate un po', eppure ci dice che le carezze, il profumo, sono migliori del vino. Quindi quanto è importante, quindi, l'amore fraterno, l'affetto fraterno. E tante volte, come dicevo, manca questa condotta degna, possiamo dire, del Signore e di affetto verso i nostri fratelli, ma non solo verso i nostri fratelli. Dobbiamo dire anche verso le nostre mogli, per esempio, verso i nostri mariti, verso i nostri figli. E di quelle carezze, come dicevo, hanno un effetto straordinario, come abbiamo ricordato, riguarda al Salmo 104, versetto 15, molto di più di quel vino che rallegra Dio e il cuore. Invece di essere tali, siamo invece freddi, siamo invece duri, siamo invece scontrosi, siamo invece antipatici, impetuosi, orgogliosi, che ci tengono, è vero, e tengono a distanza le persone. Ogni tanto penso che un po' ciascuno di noi sente delle testimonianze dove le persone manifestano una carenza di affetto da parte dei genitori, è vero? Dicendo: non ricordo da parte di mio padre o mia madre un abbraccio, una carezza, nonostante uno dice ma dovrebbe essere quasi naturale, eppure non è così. Qualche giorno fa, così per caso, che mi ha inchiodato un po' alla televisione, in un show televisivo che si chiama Pechino Express, è un programma fatto di viaggi in nazioni straniere, dove i concorrenti fatti di coppie devono raggiungere degli obiettivi a piedi, in autostop, e queste coppie si devono anche fare ospitare nelle case. E in una di queste case, dove è stata ospitata una coppia di due amiche, aveva tanti figli ed era povera. Una di queste concorrenti, che è una modella, quindi una ragazza, una donna famosa, vedeva da parte di questo padre manifestare verso i propri figli un affetto profondo. E dicevo, questa cosa qui mi aveva inchiodato un po', volevo proprio, sentire fino alla fine questa testimonianza. E proprio con commozione e con lacrime agli occhi diceva questa ragazza, questa donna, dice: questa gente è povera, nonostante tutto il padre a questa attenzione verso i figli. E diceva ancora: se solo mio padre mi avesse fatto il 5% di quello che ha fatto questo padre, sarei la ragazza più felice del mondo. È vero. Quanto è importante, cari nella grazia, sia il profumo, è vero, la condotta degna del Signore. Possiamo avere una condotta che umanamente parlando può essere buona, è vero, visto dagli uomini, ma quello che dobbiamo, diciamo, cercare noi, una condotta degna del Signore, quello è il profumo. E poi quella relazione orizzontale verso i fratelli, quell'affetto profondo. E tante volte manchiamo verso i nostri fratelli, verso i nostri mariti, verso le nostre mogli, verso i nostri figli, questo affetto. Siamo tante volte superficiali, è vero. E l'Apostolo Paolo, nelle sue epistole, riguarda l'affetto, e non solo per l'affetto, conosciamo la vita dell'Apostolo Paolo, era un esempio, è vero, perché il suo affetto per i fratelli non era superficiale, non era modesto, non faceva desiderare. E in una delle sue epistole, non solo nell'epistola ai Filippesi, ma in una delle sue epistole, dice così, proprio in Filippesi 1:8, dice: infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E sempre nella stessa epistola, capitolo 2, versetto 1, dice: se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia. Vedete quanto è importante, è vero? Quando anche lui aveva bisogno di affetto, di questo affetto, questo tenero affetto. Poi ai Tessalonicesi Paolo scrive a questa chiesa, a questi fratelli, dice: così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, prima di tutto, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari, così nel nostro grande affetto per voi. Voglio ricordare, sono cose che sicuramente sappiamo, che l'amore fraterno, l'affetto fraterno, non è facoltativo. Paolo, sempre scrivendo ai credenti, forse stasera lo sta scrivendo a noi, lo sta dicendo a noi, è vero? Sta dicendo a noi che quanto all'amore fraterno siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quindi non è facoltativo, dice Paolo, e lo sta dicendo a me, lo sta dicendo a ciascuno di noi questa sera anche, è vero? Ma è un imperativo, dice siate. E quindi non devo dire io sono così. A volte noi ci giustifichiamo, mettiamo dei muri, delle barriere nella nostra vita, è vero? Perché non vogliamo migliorare, cambiare, è vero? A volte ci giustifichiamo dicendo proprio è il mio carattere, a volte diciamo ma è il carattere di quel fratello, è così, ecco, non è così. L'Apostolo Paolo dice che non è facoltativo, è un imperativo, siate. Perché la scrittura evidenzia per diverse volte che Gesù amava questo discepolo? Io me lo sono chiesto, proprio mi ha in certo senso anche incuriosito nel vedere più volte, come ho detto all'inizio, perché Gesù più volte dice che amava questo discepolo. Prima di tutto voglio dire che il Signore non ha, è vero, non ha dei riguardi personali. Voleva dire anche che Gesù non amava altri discepoli? Voleva dire questo? Voleva sottolineare questo? Certamente Gesù amava anche gli altri discepoli, perché il Signore non ha dei riguardi personali. E lo leggiamo questo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Per esempio l'Apostolo Paolo proprio in certo senso si rafforza, perché alcuni stimavano altri fratelli, è vero, più di lui, e dice a un certo punto ai Galati: ma quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, a me non mi importa. E anche noi dovremmo ragionare e pensare in questo modo. Dice: Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico, che godono di maggior stima non mi imposero nulla. La dimostrazione che Gesù amava anche gli altri discepoli è perché il Signore non ci vuole lasciare anche nel dubbio, è vero? Il Signore fa le cose in modo completo. Proprio sempre nello stesso Vangelo, capitolo 13, versetto 1, dice a un certo punto che Gesù, dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E più avanti vedremo perché per diverse volte la Scrittura evidenzia che Gesù amava questo discepolo. Ma prima di vedere questo, c'era un altro aspetto che la Scrittura sottolinea di questo discepolo. Per esempio, non dice mai il suo nome. Noi sappiamo che i nomi nella Scrittura sono importanti, è vero? Sappiamo che quando la Scrittura menziona i nomi di qualcuno, indica sempre quasi qualcosa, come dicevo, di importante. Prima di tutto il nome ci parla dell'identità della persona, ci parla dell'appartenenza al Signore, per esempio. Ci dice che la persona è preziosa, come Isaia capitolo 43, che ancora che è conosciuto dal Signore. Per esempio Giovanni capitolo 10, versetto 13, quelli che conosco li chiamo per nome. È vero? Perché non viene mai menzionato il nome di questo discepolo? Perché chi scrive questo Evangelo è proprio il discepolo che Gesù amava, è vero? Lui era ispirato dallo Spirito Santo, e quindi uno dei motivi per cui il discepolo non mette il suo nome perché non vuole apparire. Qual è l'altro motivo per cui lo Spirito Santo sottolinea, identifica questo discepolo sempre in questo modo? Cosa aveva, cosa faceva di particolare questo discepolo? O meglio, cosa faceva di diverso rispetto agli altri discepoli? Abbiamo letto nel capitolo 13, versetto 23 fino a 25, e anche nel capitolo 21, versetto 20, ci viene detto che aveva un atteggiamento, è vero, c'era un certo atteggiamento di questo discepolo. Abbiamo letto che, lo rileggo io, dice: ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei suoi discepoli. Poi ancora dice: e chinatosi sul petto. Poi ancora nel capitolo 21, versetto 20, dice: Pietro voltato vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù, eccetera, eccetera. Non è naturale, né viene spontaneo inclinarsi sul petto di un'altra persona, è vero? Non è qualcosa che uno lo fa da un momento all'altro. Non lo fa dall'oggi al domani, prima di tutto. Inclinare vuol dire, è sinonimo di piegare, chinare, abbassare. Il contrario sono alzato, dritto. Poi ancora, perché inchinarsi sul petto? Cosa c'è all'altezza del petto? Sappiamo che c'è il cuore, è vero? Non stiamo scoprendo niente di particolare. Dice proprio Geremia capitolo 8, versetto 18, dice: dove trovare conforto nel mio dolore? Poi dice: il mio cuore langue in petto. Poi ancora in Esodo capitolo 28, versetto 30, dice: metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tumim, essi staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. E voglio proprio così terminare questa sera per riprendere, se il Signore, non torna prima, martedì prossimo, con questa domanda. Chi erano quelli che inclinavano il capo sul petto dell'altra persona? Cosa dice la scrittura a riguardo? Come dicevo, non è qualcosa di naturale, non è qualcosa di spontaneo. Il fatto di inclinare sul petto di un'altra persona. Oltre, come abbiamo ricordato, c'è il cuore, ma c'è qualcosa di più. Chi lo faceva, c'è qualcosa di più. Faccio un accenno in Deuteronomio, capitolo 28, versetti da 54 a 58, dice 54 a 56, erano le persone più vicine, erano le persone più strette, erano le persone che erano quelle persone più intime, le persone che avevano una certa relazione, come la moglie verso il marito, come il marito verso la moglie, come i figli verso il padre o la madre o un fratello. Allora, la prossima volta, Dio piacendo, entreremo ancora di più in questa storia, in questo fatto così straordinario, così veramente, come posso dire, pieno d'affetto che noi troviamo in questa storia. Il fatto che Giovanni, questo discepolo che Gesù amava, era inclinato sul petto di Gesù. Vedremo la prossima volta quando è importante inclinare il petto, non solo sulla persona che noi abbiamo più relazione, ma soprattutto sul Signore Gesù, perché ci sono dei benefici straordinari. Non lo si fa dall'oggi al domani, è qualcosa che viene sempre più, diciamo, in modo crescendo, è vero. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Sottolineo qualcosa che Franco ha detto di molto importante.